Bene, 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 siamo tornati con il sorriso sempre mio e di Stefano Impallomeni, di nuovo Stefano. Allora, in questo pomeriggio di calcio, mercato e ritiri, come vi avevamo anticipato, dovrebbe arrivare un ospite con noi, così facciamo una bella chiacchierata di calcio. Ieri, ti devo dire, abbiamo avuto uno scatenato Rino Foschi,
immagino, che ha detto?
Boom, boom, boom. Ha detto tante. Oggi, caro mio Stefano Impallomeni, abbiamo il
rispettare
piacere
rispettare sempre gli altri. Poi
assolutamente, ci mancherebbe. Abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico, lo abbiamo avuto anche tempo fa qui in studio, e ci siamo fatti, mi ricordo quella sera c'era anche Fabrizio Maffei qui con noi, siamo fatti una splendida chiacchierata anche con lui. Abbiamo, io lo chiamo sempre direttore, per me uno quando è direttore, cioè è stato direttore, rimane direttore. Così.
Bravo direttore.
Sì, Pietro Leonardi. Ciao direttore, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Un saluto a tutti.
Come va?
Bene. Ciao, avanti.
Tutto bene.
Sì, sì, tutto bene, sì.
Beh, sì. Dopo anche la vicenda che insomma ti ha visto così protagonista, Pietro, e sei uscito con stavamo prima parlando con Stefano, con insomma
Stefano
Impallomeni,
ciao
Impallomeni, qui con
Stefano, ciao come stai?
Bene, prima ti ho salutato però eri forse concentrato.
No, stavo mettendo la cuffietta.
Ma dove? In piscina? No. Che fai? E pure te sei bello?
No, niente piscina, no. La cuffietta per ascoltare meglio.
Grande Pietro. Pietro, no, stavamo dicendo così proprio per ricapitolare e chiudere, quando eri venuto qui con noi c'era ancora un po' tutta la tua vicenda ancora in attesa, invece poi si è conclusa, stavamo ricapitolando
una parte si è conclusa, diciamo che due procedimenti su tre sono stato assolto. Adesso a dicembre c'è l'ultima che è l'appello e poi vediamo quello che succede, però intanto per tutti sono stato già condannato, perciò soprattutto per la giustizia sportiva, ma comunque è una storia finita, basta, l'ho detto e ridetto, sembra che poi voglia intervenire, io invece lo faccio con piacere, per parlare di calcio non devo perdonare la mia causa, ma che ci siano due pesi e due misure in questa giustizia sportiva soprattutto, dico, è una cosa assurda, però e io mi auguro soltanto che quello che hanno fatto a me non lo facciano in seguito ad altri, e questo che sia un po' l'esempio, che riformino questa giustizia, perché è veramente ridicola.
Beh, abbiamo visto ultimamente un sacco di situazioni, no? Su proposito di
meglio non parlarne, va?
Che insomma,
noi parliamo sempre dall'esterno, non sappiamo nei dettagli come si sviluppano le vicende, non sappiamo le storie fino in fondo, quindi nel dettaglio questa storia fa parte di Pietro, fa parte di ognuno che viene indagato, poi imputato, sono cicatrici, sofferenze, ingiustizie, da come la si vede, o giustizie, non lo so.
Ma io dico,
però da fuori, capito, Pietro,
è difficile
capire, secondo me.
La cosa però più semplice e importante sarebbe quella di giudicare sulla base alla fine dei procedimenti se uno è giusto che io ho sbagliato, e nell'attesa si sospende eventualmente, si aspettano giudizi,
ma non è mai così,
gente,
non è mai così.
C'hanno una frenesia di fare squalifiche, di fare radiazioni. Ho portato degli esempi, l'ho incontrato pure l'altro giorno, mi ha fatto molto piacere e lo ribadisco con forza, se no parlo di me, cioè Signori viene assolto, Beppe Signori, e lui era radiato e alla fine la giustizia sportiva lo grazia, ma grazia di che cosa? Ma se uno è assolto, che cosa vuol dire la grazia? Si dà a chi è colpevole, casomai si deve chiedere scusa. Queste sono, per farti capire, delle anomalie della giustizia sportiva che proprio vanno avanti e sembra tutto normale. Vabbè, uno che è assolto dopo 8 anni, che è squalificato, gli si dice vabbè sei graziato, ma graziato di cose?
Certo,
vabbè, questo è un dato
assolto, perché
vedi,
mi
non voglio parlare, cioè, ma che ma di che cosa?
Cioè, tecnicamente la grazia si dà se sei colpevole, effettivamente non fa una grazia,
certo.
Sì, però allora, c'è la contraddizione in termini, cioè, perché chi ti ha dato quegli 8 anni di squalifica non può dire scusa mi sono sbagliato, ti do la grazia, sono d'accordo, anche dal punto di vista morale alla fine della storia è come se tu,
ma devi aspettare, non c'hai gli elementi, tutti gli elementi sono segretati dalle procure. Aspetta, sospendi i soggetti, poi se è colpevole il soggetto va squalificato. E Pietro Leonardi si piglia la squalifica. Adesso ho 8 anni, sono squalificato e ancora non si sa come finisce il procedimento, ma va bene così. In quel momento era giusto fare notizia, squalificare Pietro e per altri motivi, va bene, dai.
Pietro, ti posso
passiamo
chiedere?
Oltre, no, no. Passiamo oltre.
Sì, sì, andiamo anche oltre. Perché, assolutamente.
Dobbiamo sorridere.
Sì, assolutamente. Pietro, ti posso chiedere però proprio per chiudere, visto che tu l'hai toccato un po', la situazione che abbiamo vissuto con la giustizia sportiva in questo periodo, se hai un pensiero veloce, se ce lo vuoi dare?
Tutto quello il che tema è quale sarebbe? Perché ne sai molte. Perché quando,
per esempio, prendendo il caso, prendendo la situazione della Juventus, ora, tutto
ma no,
quello
ma
che
io parlerei in generale, Marco. Se una riforma sportiva, che cosa ti immagini nel futuro? Insomma, sto calcio tu ci sei stato tanti anni. No, capito, ma su. Sì, ma parliamo sempre dell'aria fritta, riforma giustizia, ci riempiamo la bocca, ma noi che siamo ignoranti o, cioè, tra virgolette, tecnicamente non sappiamo, tu conosci le carte, Stefano, federali, gli articoli alla perfezione.
Ma te l'ho detto, Stefano, io ti ho dato un input, ti ho detto che la giustizia sportiva dovrebbe rimettersi a giudicare nel momento che ci sono gli elementi, le carte che di solito non ci sono, okay, perché sono segretate. In quel momento, io non dico che perché c'è un rischio, quello che sia, sospendi, ma non prendere assolutamente delle decisioni senza avere delle documentazioni in mano. Cioè, se fanno dei film e poi se fanno due pesi e due misure, quante ne devo dire? Io dico che in quel momento specifico, a me, io sono stato addirittura squalificato dall'ex presidente federale, che purtroppo ora non c'è nemmeno più, che era da vecchio, il quale disse: Leonardi sarà radiato, ancora devo iniziare i procedimenti, perché il calcio si deve pulire di tutte queste situazioni. Io ho ancora quell'intervista, no? Ce l'ho da parte. E allora dico, da quel momento, siccome io ero uno dei mali o il male, cioè, lo sapete voi quello che è successo da lì in avanti col calcio, sì. Non è che lo dico io, ne sono successe minimo 3-4 all'anno, perciò di che vuoi che parliamo, di che cosa, del plusvalenze, di queste situazioni qua, che sembrava il mostro da mandare in vetrina era Pietro. Va benissimo, a posto.
Sì, sì.
Però se vogliamo parliamo di calcio.
Parliamo di calcio, assolutamente. Guarda, intanto arriva subito un messaggio, così possiamo aprire un capitolo di un nostro ascoltatore che scrive: grande direttore Pietro, quanto mi sarebbe piaciuto vederlo operare nella mia Lazio. Quindi questo è un messaggio di un nostro ascoltatore. Pietro, a proposito di questo mercato, ecco, visto che il nostro ascoltatore ha citato la Lazio, che oggi ha preso questo giocatore Sov, centrocampista,
sì.
C'è un po', così possiamo dire, c'è stato un po' di tensione, ci si aspettava molto di più da questa squadra che aveva centrato un secondo posto, la zona Champions. Che idee ti stai facendo, vedendo un po' la situazione della Lazio e anche quello che vorrebbe Sarri?
Ma io dico la sincera verità, non so che cosa vuole Sarri, cioè non sono all'interno del loro meccanismo. Io dico che la Lazio nel bene o nel male è arrivata seconda e ha preso, secondo me, un giocatore fortissimo in attacco, perché per me Castellanos è un forte giocatore, quest'altro centrocampista è un buon giocatore e probabilmente deve migliorare, essendo arrivata seconda, quello che già un pochino in parte mancava l'anno scorso, perciò mancava, almeno dal mio punto di vista, poi chiaramente loro sanno ancora meglio, un esterno di sinistra basso, forse qualche cosa ancora in mezzo al campo, davanti alla difesa, anche se io considero Cataldi ha fatto dei miglioramenti importanti e ha fatto una stagione importante, perciò magari in alternativa lì non penso che debba fare tantissimo, obiettivamente. Poi se uno dice sono andato in Champions, devo prendere per forza tanti giocatori, ma se resta Immobile, c'è Castellanos e più c'è Zaccagni, poi c'è Felipe Anderson e poi c'è Pedro, ma io non credo che sia una squadra forte, per come la vedo io. Per me è una squadra forte. Poi ha perso Milinkovic, che è tanto, però ha fatto un'operazione incredibile, ma non so se è studiato o no, un anno dalla scadenza ha preso soldi, perciò per me poi c'è il tempo, ancora c'è tempo,
sì,
per
sì,
migliorarsi,
c'è ancora tempo,
per
c'è ancora tempo. Stefano, sei...
No, io approfitto, insomma, della presenza di Pietro per sapere anche un po' di questi colpi che sono stati già messi a segno, quindi cosa ne pensi dei colpi del Milan?
sette che giocatori con oggi.
Quello per esempio dell'Atalanta secondo me è interessante, la punta che hanno preso è Bial Touré. Cioè secondo me ci sono dei giocatori buoni che potrebbero fare bene, sei dello stesso avviso o no?
Beh, il Milan ha fatto degli acquisti importanti anche con la fascia d'età giusta. Ancora c'è devono chiaramente fare queste squadre importanti come l'Inter, la Juventus ha fatto qualcosa, il Napoli deve sicuramente prendere il difensore in alternativa a Kim, però come vedi Stefano non è che c'è tutto questo movimento a livello.
No, ma andiamo nel dettaglio. Su Chukwueze, secondo te che giocatore è? Potrebbe essere, non facendo le debite proporzioni, un crack tipo Kvaratskhelia, l'impatto, come te lo immagini te?
Ma sì, bisogna vedere l'impatto che c'ha subito sul campionato.
Però per
italiano.
Caratteristica è un giocatore che ti piace, ti convince.
Sì, sicuramente. Sì. No, detto quello della Lazio a me piace tantissimo.
Castellanos, ecco.
Sì.
Un altro che potrebbe far bene.
Per me è forte, per me è molto forte. Quello della Lazio è molto forte.
Parlano molto bene anche di Christensen, che ne pensi? Il laterale della Roma, che è danese. Rasmus Christensen.
Ma sì, questo però è un giocatore che chiaramente ancora deve dimostrare, insomma, da questo punto di vista, perché però ha delle qualità. Non so se sia all'altezza pure di fare l'esterno basso, perché la Roma probabilmente lì deve migliorare, cioè da quel punto di vista lui ha fatto qualche volta, almeno quelle poche partite che ho visto, non voglio fare fenomeno, il quarto basso, ma ha fatto il quarto soprattutto centrocampo, la Roma giocando a tre potrebbe essere l'ideale, insomma, come tipo di discorso, però è un giocatore che se fosse subito pronto alla Roma gli occorre per caratteristiche.
Direttore, a proposito di Roma, rimango un attimo sulla Roma, si parla molto dell'attaccante, del centravanti, Scamacca e Morata, su chi punterebbe il direttore Leonardi?
Ma io parto da un presupposto che se non ho letto male, Scamacca ha qualche problema fisico, no? Morata, che sapete voi meglio di me, insomma, dovrebbe essere pronto ottobre-novembre, o ho letto una cosa sbagliata?
No, dovrebbe giocando. Essere pronto.
No, sta bene. Ah,
sì.
Allora ho sbagliato io. Io parto dal presupposto che Morata è un giocatore da un certo punto di vista di prontezza nell'immediato è forte. Per me piace molto una coppia Morata Dybala, sarebbe una coppia importante.
Tu punteresti su questo tipo di accoppiata?
Sì, secondo me sì, anche se alla Roma obiettivamente, visto un po' tutto l'annata e tutto il resto, non farebbe male avercene tutte e due, perché poi alla fine l'attacco non è che ha tantissime alternative. La Roma ha Dybala, Belotti, e poi non c'è altro, insomma, da questo punto di vista. Ho visto che Scamacca, da quello che ho letto, lo dovrebbe prendere, se lo prende in prestito, no?
Sì, c'è anche questa opzione, no? Piero, un'altra cosa che volevo chiedere invece sulla Juventus, non so se tu hai qualcosa ancora sulla Roma, Stefano, che vuoi aggiungere?
No.
Passiamo un attimo alla Juventus, si parla molto di Lukaku, no? Che potrebbe essere, insomma, cambiato un po' lo scenario. Lukaku si era promesso sposo all'Inter, poi invece è uscita fuori questa situazione con la Juventus, ma potrebbe portare questo arrivo alla eventuale partenza di Vlahovic o Chiesa, o comunque, insomma, c'è questa ipotesi. E qui come giudichi questa operazione? Cioè un giocatore che conosciamo, che non è più giovanissimo, che ha comunque dall'altra parte ci sono due giovani giocatori che sono stati due investimenti importanti per la Juventus nel recente passato. Ecco.
Beh, allora, partendo da un presupposto che io nella storia, diciamo nella mia piccola storia, perché non è Juve, Inter, Milan e queste squadre qui, non ho mai tolto un giocatore che mi ha dato tanto, che ho sempre stimato Gamauri, non ho mai apprezzato attaccanti con quel tipo di caratteristiche, a me è piaciuto sempre allestire attacchi con giocatori con altro tipo di caratteristiche, a me piacciono altre cose. Per di più Lukaku non mi sembra che abbia fatto una grande stagione, almeno per il gusto mio. Il titolare a tutti gli effetti all'Inter ha dimostrato anche in finale era il Dzeko.
Sì.
io prima di privarmi di questi due giocatori che hanno pagato secondo me anche un'annata un po' particolare della Juventus, che non era solo da un punto di vista tecnico ma anche di tutto il parlare che c'è stato tutto l'anno, è stato un parlare di plusvalenze, squalifiche, punti e tutto è conseguenziale che la squadra ne paghi le conseguenze e di conseguenza anche i singoli calciatori sono, come hai detto giustamente, due investimenti. Io non mi priverei per Lukaku di questi giocatori assolutamente, ma questo è un parere mio personale. A me non mi fa impazzire, dico la sincera verità. A me piace il calciatore che abbia una tecnica incredibile, che abbia una potenzialità di dialogo anche in campo. Mi piace un altro tipo di giocatore. Poi quando sento dire questo, fa il reparto da solo. Cioè, mi piace poco, ma è un gusto mio. Il calcio è fatto dei gusti, eh? È fatto dei gusti. Io purtroppo, o per fortuna, ho fatto sempre le squadre con quando c'era da scegliere il gusto proprio di come vedere il calcio. Le prime punte storicamente negli ultimi anni è stato Cacciano, che ha avuto attaccante centrale Giovinco, Di Natale, Quagliarella. A me piacciono questo tipo di giocatori qui.
Poi, un po' più tecnici. Stefano, per il direttore.
No, vabbè, la questione Inter è... che campionato ti aspetti di vedere il prossimo anno? Ancora presto, naturalmente siamo al 26 luglio.
Certo, c'è ancora strada.
Però, voglio dire, non c'è una squadra dominante. Abbiamo visto dopo il dominio bianconero, c'è stata prima il Milan, poi il Napoli. Se tu pensi che ci possa essere una sorpresa, oppure
o magari... una conferma del Napoli.
Ma io penso che l'anno scorso si è dimostrato che l'organizzazione tecnica, attraverso l'aspetto tecnico tattico di Spalletti, ha fatto la differenza, anche questo formare questo gruppo, che sono partiti che nessuno gli dava fiducia, che addirittura dicevano che non si qualificavano in Champions, ha rafforzato anche gli stimoli. Perciò quello dell'anno scorso è una situazione che capita ogni tanto. Quest'anno io penso che invece si è questo campionato italiano è molto equilibrato, perciò prevedere chi può vincere lo scudetto è come vincere il Superenalotto. Io vedo, e se la Roma fa degli acquisti come è stato detto poco fa in attacco, la Lazio in quell'altra maniera, io vedo Napoli, Lazio, Roma, Inter, Milan, Juventus più o meno in quella fascia. Poi dipende molto da come parti, da prendere entusiasmo e tutta una serie di cose, però non vedo queste differenze come c'era qualche anno fa della Juventus che vinceva tutti quei campionati e tutta una serie di
proprio per
di,
questo di, bisogna di non sbagliare le mosse, no? Perché non c'è questo gap così
Non lo vedo,
è un po' quello che diciamo noi da due anni a questa parte.
Sì, sono d'accordo.
C'è un dominio,
bisogna fare attenzione alle mosse,
dipende da tanti fattori, da variabili, da infortuni, dal mercato in casa, empatie, allenatore che si trova, cioè nascono alchimie. Magari ci sono dei lavori, non so, Pietro lo può testimoniare perché ha lavorato tanti anni, poi ha stretto contatto con campioni, giocatori importanti, con presidenti importanti, con club impegnativi, anche se lui ha detto che non ha fatto il direttore sportivo al Milan, all'Inter, io però insomma è stato
come no
un grande direttore sportivo. Dico, a volte Pietro, succede Marco, che le cose più belle sono quelle che sorprendono anche gli allenatori stessi, cioè magari pensi che Piccheri e Panoni non possono giocare insieme, poi scopri che invece diventano la fonte principale, lo scopri magari a ottobre o lo scopri magari a febbraio, e poi cambiano i campionati, le storie e metti i punti esclamativi alla fine della stagione, cioè il calcio è meraviglioso perché non c'è una certezza, tu parti una certezza ad agosto, poi ti vengono i dubbi a ottobre, poi a novembre dice ma questi qua, ma io ci abbiamo, ma non me ne sono accorto adesso. Magari un infortunio, una situazione, un'emergenza ti fa scoprire una risorsa e viceversa.
Questo
insomma,
è ancora più vero, questo è ancora
alla fine
più vero,
il calcio è meraviglioso anche per questo, non c'è una certezza. Certamente se azzecchi una campagna acquisti, adesso il Milan ha fatto 7 acquisti, forse arriva all'ottavo con Musa, e sono 7 acquisti importanti. Adesso con la scarsezza in giro c'è poco. Questo ha fatto un'operazione, ha ceduto Tonali in Mina, 80 milioni, prende i pezzi da 20-25, adesso le formule poi le sa meglio Pietro, obbligo dai soldi nel bilancio, le metti nel bilancio successivo, insomma poco cambia, alla fine tu vai a spendere magari un passivo di 30 milioni, ha fatto un'operazione sensazionale dal punto finanziario, è andato a caccia di giocatori in scadenza di contratto all'ultimo,
sì,
è andato a bussare alla porta, giocatori giovani e a giocatori funzionali.
Sì, sì.
Oh, ragazzi, poi dopo chiaro, alla fine il campo, però a livello dirigenziale,
certo,
a livello
certo,
di direzione sportiva è stato un lavoro fantastico.
Assolutamente.
Da un punto di vista del mercato. Poi parlare al campo.
Assolutamente. Direttore, un'altra domanda. Praticamente la FIGC e tutta la Serie A è stata d'accordo appunto nel in questa operazione che hanno fatto britannici comunitari e quindi c'è questa situazione, eccola qui, la decisione del CONI rivoluziona il calcio.
I maligni l'hanno chiamato l'emendamento Lotito. Ti riporto quello che dicono i maligni.
E come la vedi? Perché un ascoltatore ci ha mandato un messaggio.
Scusa, non è che sono sempre preso a leggere, ad ascoltare. Questa cosa non la sapevo. Se mi spiegate che
è fresca, cos'è. Fresca.
Sì, è di oggi praticamente, Stefano. Cioè?
C'è una retroattività. Che adesso dal 2023-2024 i britannici e gli inglesi,
i svizzeri
saranno equiparati a
ai comunitari, esatto.
E quindi
una decisione che ha votata da tutta la serie.
Fino all'anno scorso non erano mica extracomunitari.
Gli inglesi sì.
No, gli inglesi da quando
perché sono uscite
dalla
diciamo è stata votata da tutta la Serie A, eh?
Però l'hanno chiamato emendamento Lotito,
esatto.
Poi io non lo so. No, dice che poi fanno sconto.
Beh,
pure
britannico.
No, dice che è nato a Luton,
però,
non lo so.
Però un ascoltatore ci scrive: il fatto che abbiano votato compatte tutte le squadre di Serie A sull'allargamento delle nazioni comunitarie la dice lunga sulla volontà di far giocare i giocatori italiani. Ivan ci scrive:
che vuol dire? Cioè, questo non ho capito adesso.
Se secondo lui potrebbe essere un provvedimento per non per andare più sui giocatori stranieri e non sugli italiani.
Ah no, lui dice che se si è fatto questo si priva ancora di più di far giocare gli italiani.
Esatto, esatto.
Ho capito invece che era un provvedimento che sviluppava gli italiani. Sì, vabbè, ma io penso che allora questa notizia, la notizia va bene, è fresca fresca, non la sapevo. Però non è che ho visto in questi anni acquistare in Inghilterra o in Premier League calciatori per il nostro campionato, cioè quello è un mercato assolutamente complicato e se si prende qualcosa si prende se sono o degli esuberi o delle situazioni che poi dopo alla fine non sono risultati nemmeno funzionali tantissimo al nostro campionato.
Mm-hmm.
Cioè, quello è un campionato a parte, un campionato che è assolutamente forte, cioè pieno di migliori, insomma, no? Perciò prendere dei calciatori lì è soltanto se si prende qualche giovane. Io per esempio ebbi una fortuna che il Chelsea non rinnovò il contratto a Borini, non gli fece il contratto e lo prese a parametro zero, per fare un esempio. Poi ha sfiorato Parma e dopo due mesi è andato alla Roma. Fece un'operazione a parametro e poi è andato alla Roma. Ecco, su qualche giovane magari si potrebbe trovare una soluzione, ma lui era già italiano, se fosse stato inglese era diverso.
Bene, intanto c'è la notizia, ci ha passato la redazione con Francesco Zingali, che è arrivato il rinnovo di Luis Alberto. Cioè,
hai capito? Ne parlavamo prima, la macchinetta
del caffè. Ieri,
eh.
Si è incavolato ieri, ha fatto il post che la pazienza c'era lì, insomma, tutta quella roba lì. È arrivato il rinnovo
scatenato,
fino al 2026.
Hai fatto vedere visto adesso.
Che adesso fai un post.
Metti in punto.
Fai un post dove sei contento. Perché,
però lo chiamano emendamento Lotito, lui si è un po' innervosito. Però insomma, la mano di Lotito è evidente che lui dice che sta lavorando per il paese, speriamo che insomma sto paese migliori.
Vabbè, però se tutta la Serie A è compatta credo che ci siano convenienza un po' per tutti,
sì,
no? Allora non sei d'accordo, va bene, e stiamo quasi in chiusura, siamo per salutare.
Però
Pietro
ci ha detto la sua, che ne pensi Pietro di questo?
Secondo me cambia poco,
ecco.
ho detto poco fa che si può prendere in Inghilterra, cioè non è che se avessero detto che ne so, i sudamericani che non erano considerati extracomunitari, o faccio un altro esempio, gli africani, allora cambiava molto. Ma dicendo gli inglesi, fino a poco tempo fa erano in Europa, perciò si potevano prendere. L'interregno che non si sono potuti prendere, secondo me, non è più di uno o due anni perché si è protratto. non mi sembra che ci sono state queste.
Però da Pietro Senso siamo in chiusura, due cose. Allora, abbiamo parlato sempre, ci sono stati anche articoli, uno interessante, Zappelloni sul Foglio, noi l'avevamo anticipato anche due settimane fa. La figura del direttore sportivo, Pietro,
è interessante.
È in estinzione, in via di estinzione, anche Sabatini l'ha detto proprio qui a TMV Radio giorni fa, oppure
io l'ho detto non da voi, l'ho detto perché nel momento in cui vi faccio una domanda che all'interno secondo me c'è la risposta, le prime quattro squadre arrivate l'anno scorso, allora la prima è il Napoli, va via l'allenatore e va bene, e il direttore, la seconda che è arrivata in classifica va via il direttore, che è la Lazio, poi il Milan va via la coppia di direttori,
quindi? Cioè,
e quindi vuol dire che probabilmente c'è un pensiero da parte delle proprietà che i direttori contano poco, questo è quello che penso io, ma perché si riducono al pensiero che il direttore serva per comprare il giocatore giusto o sbagliato, senza sapere, secondo me, che la cosa più importante per 34 anni che l'ho fatto io, la cosa più difficile era quella. Gestire lo spogliatoio,
le sconfitte, le vittorie,
questa secondo me è una cosa che si sta sottovalutando in Italia,
vero.
E poi dopo se ne pagheranno le conseguenze. Questo è quello che penso su questo.
Il tuo miglior colpo? Cassano a Parma?
Non ho fatti tanti, ma io guarda, avevo un gusto, Stefano, che era quello,
quello che ti ha lasciato un po' anche a livello
avevo un gusto che era quello di ottimizzare la vendita, cioè comprare a poco e vendere tanto, e di questo ce ne ho avuti tanti, Sanchez, Quagliarella, ce ne sono stati tanti, Giovinco di esempi, capito? E perciò dire uno,
ma quello che hai preso a poco prezzo e ha reso al massimo, insomma,
Sanchez, Quagliarella è stato preso a parametro, Sanchez è stato venduto a tanto, Sanchez è stato preso a poco, diciamo così, grazie alla bravura della ricerca anche dell'Udinese, è stato venduto al Barcellona a tanto, ce ne sono stati.
Capito. No, invece direttore, l'ultima la faccio io e poi la salutiamo, ma avrebbe voglia di ritornare.
Ha voglia. Ma che non lo senti?
Sta lì.
Non ci penso in questo momento. Non
ma
ci
quando
penso
scade
proprio.
Sta cosa? Quando scade?
Però no, è infinita, è limitata. Cioè io finché vivo.
Tu sei radiato.
Finché vivo io non posso farlo. Ma allora indipendentemente da tutto, mi hanno fatto proprio passare la voglia. Tu vi do una notizia che dal 2015, ora siamo al 2023, 8 anni, io non sono per 8 anni più entrato in uno stadio. Perché non c'ho proprio voglia. Eppure quando vedo la televisione.
Ma scusami, tu c'hai voglia di rientrare, ma non puoi. Non ho capito.
No, io non c'ho voglia proprio di rientrare.
Non hai voglia.
No.
Avevo pensato il contrario.
Mi hanno fatto schifare la cosa oltre alla famiglia che amavo di più, che era il calcio.
Vedi. Vabbè, facciamo una cosa, Pietro. Te lo dico così: noi qui Maracanã, che ripartirà il 16 agosto, è il nostro grande stadio. Ti ospitiamo nel nostro stadio e vieni ogni quando vuoi.
Io sono a disposizione e dico chiaramente con franchezza e sincerità la mia opinione.
Va bene, Pietro.
Mi ha fatto piacere. Un abbraccio forte.
Grazie al direttore Pietro Leonardi. Grazie. Allora, ci fermiamo ancora. L'ultimissima pausa, poi facciamo un giro. Andiamo sul ritiro proprio per sapere un po' le ultimissime, visto che è arrivato anche le rinnovo mentre eravamo in diretta di Luis Alberto.
Ma un caffè me lo offri o...
Ma pure due, lo sai,
no,
che non c'è
qua
problema.
No, chiamiamo Andrea, che no, cioè, il direttore non offre caffè.
Ma è un caffè, figurati. No, break, torniamo.